Centro di Cultura Ebraica della Comunità di Roma. Ciclo di incontri sul tema Il Rabbino tra ieri e domani. Primo incontro. Il ruolo del Rabbino dalla sua origine fino al periodo talmudico, da capo del popolo a Rav della comunità. Rav Elio Toaff, martedì 28 aprile 1981. Digitalizzato nel 2007 per il sito www.torah.it.
Cercheremo di vedere come è venuta fuori questa figura del rabbino. Quando è venuta fuori? Se noi vogliamo vedere nei nostri libri la nascita di una persona che si chiama Rav, che si chiama rabbina, noi per la prima volta lo troviamo nella figura di Mosè. Mosè è il primo rabbino, una figura abbastanza di rilievo. E infatti lo chiamiamo Mosè Rabbeinu, Mosè il nostro Rav, perché è chiamato così. E qui abbiamo la prima indicazione di quello che deve essere il rabbino, cioè è il nostro maestro. È Mosè che ci ha insegnato la Torah. E quindi noi dobbiamo la nostra riconoscenza a Mosè come primo maestro di Torah che il popolo ebraico ha avuto. E non è una figura da poco, perché vedete, anche prima di Mosè esistevano dei maestri, ma erano dei maestri tutti particolari. Quando nella Torah è detto che in Galtale di Fa tu racconterai a tuo figlio e ne parlerai con i tuoi figli quando andrai per la strada, quando ti alzerai, quando ti coricherai, bene, questo è già una funzione magistrale che però compete ai genitori nei confronti dei figli. Ora noi sappiamo che nella società ebraica, la famiglia ebraica era un microcosmo nel quale i genitori avevano una funzione particolare, di grande importanza, e dove il primogenito aveva a sua volta, subito dopo i genitori, aveva una funzione particolare. Ora, se è vero che una funzione magistrale esisteva nei genitori nei riguardi dei figli, è altrettanto vero che una particolare attenzione doveva essere posta nella educazione del primogenito, il quale primogenito aveva come suo compito precipuo quello della conservazione degli insegnamenti che venivano impartiti dai genitori e delle tradizioni che al di fuori della famiglia venivano estendendosi nel popolo. Quindi ecco dove la figura del primogenito comincia ad avere nel popolo ebraico un particolare rilievo. E a sua volta, in mancanza dei genitori, è il primogenito che subentra a loro nell'impartire ai membri della famiglia quell'educazione e quelle norme e quegli insegnamenti che sono fondamentali nella vita ebraica. Questo tipo di società va avanti in Egitto e fuori dall'Egitto fino al momento del vitello d'oro. A quel punto lì succede quello che non doveva succedere, e cioè che i genitori hanno dimenticato gli insegnamenti che avevano ricevuto e che a loro volta avrebbero dovuto dare. I primogeniti non si ricordano di quella che era la funzione che era stata loro attribuita, per cui il Signore Dio interviene e dal popolo ebraico fa uscire fuori una cosa che non esisteva, fa uscire fuori una tribù sacerdotale che avrebbe poi dovuto sdoppiarsi in due parti, e mentre una teneva la, diciamo così, i rapporti diretti con la divinità attraverso l'esercizio del culto, l'altra parte invece avrebbe dovuto dedicarsi all'educazione del popolo ebraico e non avrebbe dovuto avere un possesso, un territorio in mezzo al popolo ebraico, in quanto, avendo una funzione magistrale, se si fosse fermata in un suo territorio non avrebbe avuto più la possibilità di andare a portare l'insegnamento alle altre tribù e quindi alle altre persone che lo attendevano. Quindi viene con la scelta di una classe sacerdotale che il Dio aveva voluto escludere dal popolo ebraico. Perché questa è già una concessione che viene fatta al popolo ebraico, quella di costituire una classe sacerdotale e una classe, diciamo, che deriva dalla tribù sacerdotale per l'insegnamento. Ma doveva essere proprio mantenuta quella originaria società che si era formata nel popolo ebraico, in cui in ogni famiglia avrebbe dovuto esserci la persona adatta per diffondere l'insegnamento dell'ebraismo. Ora, che cosa è accaduto? Quando i sacerdoti, la tribù di Levi si è divisa in Coanim e Levi, i Coanim hanno avuto come capostipite Aaron, fratello di Mosè, e i Leviti hanno avuto Mosè, che è chiamato nostro maestro. Allora perché Mosè ha avuto questo titolo e Aaron no? È evidente che nella funzione di Aaron la parte principale, preponderante, era il servizio del Mishkan, il servizio che doveva essere fatto puramente sacerdotale nell'ambito del tabernacolo che, mobile che esisteva nel deserto e che assorbiva gran parte del tempo dei sacerdoti, di quelli. Ma dobbiamo anche renderci conto che la tradizione ci ha riportato che anche Aaron aveva i suoi allievi, perché quando il Pirkei Avot dice Eveni Talmidav Shel Aaron, degli scolari, inserisciti fra quelli che sono chiamati gli allievi di Aaron, che cosa vuol dire? Vuol dire che Aaron aveva dato un insegnamento, e questo insegnamento dai suoi allievi era stato tramandato fino a noi, che siamo esortati a essere continuatori di questo insegnamento di Aaron. Qual era l'insegnamento di Aaron? È un insegnamento, direi, molto attuale, perché dice esattamente questo: ama la pace, persegui la pace, dunque persegui la pace, e dunque bisogna che lo ricordi in ebraico perché se no non mi viene, e Shalom, Rodesh Shalom, Uere Tabiriot, ama le creature, un carevan la Torah, per avvicinarle alla Torah. Ecco dove l'insegnamento di Aaron coincide con quello di Mosè, cioè a dire, lui ha una missione di pace, insegna la pace, e dice non soltanto devi amare la pace, perché amarla può essere anche una cosa passiva. Da spettatore uno guarda e ama questa quiete, questa pace che viene, no? Tu non soltanto devi amare la pace, devi perseguire la pace, devi fare, devi agire in modo di realizzare la pace. E questa realizzazione della pace si fa amando le creature e avvicinandole alla Torah. Ecco, e qui la Torah è un insegnamento per eccellenza, che quando noi parliamo di Torah e sentiamo tradurre Torah con la parola legge, dobbiamo rabbrividire, perché non esiste. La traduzione di Torah come legge è un errore madornale, in quanto Torah vuol dire oralità, vuol dire insegnamento, non vuol dire legge. È stata tradotta non da ebrei come legge, in quanto nell'insegnamento della Torah c'è anche delle norme, ci sono anche delle norme di legge, e quindi hanno preso proprio la parte forse meno importante da un punto di vista della morale, dell'insegnamento generale, delle regole nella Torah, scegliendo quelle che la parte normativa. Nessuno ha mai tra gli ebrei ha mai pensato di paragonare neanche lontanamente l'insegnamento di Mosè, cioè la Torah, con le pandette di Giustiniano o con un altro codice qualsiasi che si chiama proprio legge o codice di Hammurabi, anche se nel codice di Hammurabi ci sono delle norme morali che potrebbero anche essere paragonate in qualche caso, assimilate a alcune che si trovano anche nella Torah. Ma l'importante è questo, che sia Mosè che Aaron sono stati due maestri, ma l'insegnamento di Aaron doveva portare a avvicinare la gente alla Torah, che non era altro che lo stesso insegnamento che faceva Mosè. Quindi vedete che arriviamo sempre a trovare un dato preciso, e cioè che quello che si chiama Rav, quello che si chiama maestro, c'ha soltanto un compito, cioè quello di portare la Torah in mezzo al popolo. Questo è il suo compito precipuo. E anche se non era il compito precipuo di Aaron, che aveva, come dicevo, un altro compito sacerdotale, pure non si è sottratto a questo obbligo di dare un insegnamento che portasse gli ebrei alla Torah e allo studio della Torah. D'altra parte, il Midrash ci racconta come faceva Aronne a perseguire la pace, perché amare la pace è semplice, non richiede un'azione, ma perseguire la pace richiede un'azione, un'attività. E allora il Midrash ci spiega che Aronne, quando vedeva che due avevano litigato, che erano in discordia tra di loro, andava da uno e gli diceva: sai, ho parlato con quell'altro che è distrutto, poveretto, è rimasto così male che non vede l'ora di incontrarci e di venirti incontro, però non ha coraggio. Bisognerebbe che tu facessi un certo gesto di andarsi incontro, perché in questo modo qui lui si sentirebbe invogliato, incoraggiato a far pace con te. Poi andava da quell'altro e faceva lo stesso discorso. Nel momento in cui i due si incontravano, uno andava incontro all'altro, si abbracciavano e così la pace era fatta. Ora, in questo Midrash leggendario che racconta un fatterello, c'è però una solida morale, e cioè che la pace si può perseguire soltanto non agendo su uno solo degli elementi della discordia, ma prendendoli tutti insieme e giudicandoli insieme, cercare di trovare i punti di contatto in modo che l'armonia possa essere senz'altro ricostituita. Dicevo che Mosè è il maestro per antonomasia, tutti quando parlano di Mosè lo chiamano Mosè Rabbeinu. Da Mosè fino al periodo dell'esilio babilonese sono passati secoli e secoli di storia in cui si sono succeduti una serie di maestri nel popolo ebraico che vale la pena di ricordare e di esaminare nell'opera che hanno svolto per la trasmissione dell'insegnamento della Torah al popolo ebraico. Il Pirkei Avot ci dice qual è questa successione, perché nel primo capitolo dice Moshe Kibbel Torah Misinai, Moshe ha ricevuto la Torah dal Sinai, cioè l'ha ricevuta da Dio sul monte Sinai, un sarà Yoshua, e l'ha poi passata a Giosuè. Ma di che cosa si tratta? Si tratta soltanto della Torah, o si tratta anche di qualche altra cosa che nella Torah non c'è? Voi sapete che, secondo i nostri maestri, la tradizione ebraica ha preceduto la Torah. Noi avevamo una tradizione che era già entrata, penetrata profondamente nella vita del popolo prima ancora che la Torah venisse data. Quindi non soltanto la tradizione accompagna la Torah, ma l'ha anche preceduta. Quindi vediamo un momentino che cosa significa questa tradizione nel momento in cui la Torah viene data. Perché se è vero che, per esempio, l'insegnamento dei patriarchi si era mantenuto grazie all'insegnamento dei genitori ai figli anche durante la schiavitù egiziana, sì che il popolo ebraico ha per questo meritato di essere salvato dalla schiavitù egiziana, pure rimane il problema: come mai nel momento in cui Dio ha dato una legge che noi diciamo Torah fascente in là, che è perfetta, che è completa, abbiamo bisogno di una tradizione che non ha preso posto nella Torah. E questo è un problema che occorre risolvere per chiarirci bene le idee, perché se no, se è vero che l'insegnamento che viene dalla Torah è un insegnamento autorizzato, perché viene direttamente da Dio, e quindi è un insegnamento che ha tutti i crismi di essere un buon insegnamento, chi le cattorda tati la chen, io vi ho dato un buon insegnamento, non abbandonate la mia Torah, dice il testo, e allora, nel momento che ha dato questo buon insegnamento, che cos'è la Torah? E qui mi piace riportare quello che è il concetto di tradizione in Ben Amos Zeg. Ben Amos Zeg dice che evidentemente la Torah non poteva e non doveva contenere tutto. Perché mentre ci sono delle leggi immutabili, mentre ci sono dei principi ai quali non si può e non si deve trasgredire né all'epoca di Mosè, né alla nostra, né fra ancora mille secoli a venire, ci sono invece degli insegnamenti, ci sono delle tradizioni che sono suscettibili ad essere cambiata a seconda di quelle che sono le necessità della società, a seconda di quello che è lo sviluppo scientifico, lo sviluppo del pensiero e della scienza. Nel momento in cui nasce un possibile dissenso o un contratto tra quella che è la legge tradizionale e quella che è viceversa una verità scientificamente provata, dice Ben Amos Zeg, è la tradizione che deve cedere, perché non ci può essere contrasto tra la tradizione e la scienza. E quindi ecco perché non è stata codificata nella Torah, perché se fosse stata codificata nella Torah sarebbe diventata immutabile e come tale non avrebbe più avuto uno sviluppo col progresso dei tempi. Tanto vero che se noi oggi possiamo vivere nella Torah, lo possiamo fare grazie ai principi della Torah, ma soprattutto grazie a quelle tradizioni che ci sono state insegnate e tramandate e che sono evolute fino al punto di far sì che la Torah possa essere in ogni secolo, in ogni circostanza, osservata senza essere uomini fuori del loro tempo. Questa mi pare che sia una delle funzioni fondamentali della tradizione che non ci deve sfuggire. E allora ecco perché, dice Ben Amos Zeg, certe tradizioni che erano entrate nella vita del popolo così profondamente, non c'era bisogno che venissero codificate nella Torah, ma bastava soltanto accennarne. Basti parlare di una cosa banalissima, cioè noi sappiamo che per mangiare la carne dobbiamo avere la carne a cui è stata fatta la scelta. Non esiste nessuna regola nella Torah che ci dica come si deve fare questa scelta. Non c'è. Si può spogliare tutta la Torah da cima a fondo, non c'è niente. Però il popolo ebraico ha sempre usato la scefità come metodo di macellazione e ha continuato a tramandare tradizioni e regole su quello che è la preparazione della carne prima che un ebreo possa cibarsene. E tutto questo nella Torah non c'è. Perché il popolo già lo faceva, non c'è nessun bisogno di scrivere tutto questo. Questo non rientra in quello che, nelle leggi che si evolvono. Quelle rimangono sempre quelle che sono. E proprio recentemente ho dovuto mandare una documentazione molto ampia alla Società della Protezione degli Animali di Bologna, che si era inserita nella polemica contro la legge che permetteva la scecità, dicendo che erano modi barbari, eccetera, dimostrando scientificamente, a lume degli ultimi ritrovati della scienza, attraverso l'encefalogramma fatto al bue, attraverso la misurazione delle reazioni dell'animale dopo la scecità, che è forse il metodo meno doloroso per gli animali. E questo noi lo abbiamo da prima di Mosè. Quindi questo, mandando questa documentazione, si sono assistiti, per intanto non c'è stata più nessuna reazione a tutto questo. Che ci dimostra che è la tradizione che si è evoluta, perché io credo che Mosè l'encefalogramma non sapesse cosa fosse. Non lo sapeva. Però noi, adottando ai metodi che ci ha insegnato Mosè e che venivano ancora prima di Mosè, applicandoci i metodi della scienza di oggi, abbiamo potuto dimostrare come il nostro sistema di macellazione fosse un sistema di macellazione che valeva la pena di essere insegnato da parte dei nostri maestri. Quindi, dicevo, Mosè ha passato la Torah a Yoshua. Yoshua era il suo successore, era quello che doveva guidare il popolo ebraico alla conquista di Eretz Israel e portarli fino all'Eretz Israel. Quindi siamo ancora in un periodo di formazione del popolo ebraico. Ancora manca un elemento fondamentale nella vita del popolo ebraico che non può ancora godere di una vita normale, una vita regolare. Infatti nel deserto non si possono istituire scuole, non si possono avere mai, pensate che nel deserto non fecero neanche la milà ai figli, Mosè stesso non fece la milà ai figli e venne redarguito dalla moglie Sipporà, figlia di Itrò, che lo rimproverò di non aver fatto la milà al figlio e gliela fece lei, proprio perché era così compresa dell'importanza di questa mitzvah che attribuiva alcune disgrazie che erano capitate al figlio proprio al fatto che Mosè non l'aveva circonciso. Quindi questo figlio è stato un maestro che non ha funzionato troppo per quanto riguardava la mirata dei figli. Ma dicevo, nel deserto la vita era irregolare in quanto mancavano tutti gli elementi per una vita normale. Voi dovete pensare al fatto che non c'era da mangiare, bisognava aspettare la manna, che non c'era l'acqua, che bisognava andare a trovare le sorgenti, che la vita di ogni giorno era insidiata dalle scorrerie delle tribù nomadi del deserto che attaccavano il popolo ebraico. Ricordatevi cosa ha fatto Amalek al popolo ebraico quando uscì dall'Egitto. Quindi era una situazione, quella del popolo ebraico, del tutto anormale. E quindi non si può pretendere che avesse un'organizzazione scolastica tale da poter avere una classe di maestri e tante classi di allievi. Per cui non si deve però pensare che non ci fosse più un insegnamento dato agli ebrei nel deserto, ma oltre all'insegnamento che veniva dato da Mosè, c'era tutto l'insegnamento che veniva ancora dato dai genitori ai propri figli. E in particolare quelli che davano l'insegnamento sono quelli che si chiamavano Zechenim, gli anziani. Erano gli anziani che non avevano degli obblighi nella vita del popolo attivo nel deserto per la sopravvivenza, avevano la possibilità di stare Zechenim in Nearim, i vecchi insieme con i ragazzini, per insegnare loro quelle che erano le leggi e per cominciare a insegnare loro quelle leggi che avevano sentito ripetere da Mosè. Non dimentichiamo che dopo 3 mesi che erano usciti dall'Egitto, Mosè aveva ricevuto la legge sul monte Sinai e quindi dopo 3 mesi dall'uscita dall'Egitto comincia questo insegnamento, che è soltanto ai suoi inizi. Non c'era una classe già esperta in quella che era la legge che Mosè aveva ricevuto. Mosè la raccontava, diceva quello, ma poteva fare un insegnamento sistematico in quanto preoccupato e occupato in tante di quelle funzioni che certamente il tempo non gli restava a disposizione. Tanto vero che il suocero, quando vede la vita che faceva, gli dice: ma puoi te prendersi, sobbarcarti a tutto questo peso? E cioè anche metterti a giudicare una lite che viene fra 2 ebrei qui nel deserto. Ma dice, decentra, comincia a scaricare qualche cosa agli altri, in modo che ti resti a te la possibilità di occuparti delle cose più importanti e non delle quistiglie. Ecco così che Mosè si arredda e questo suo socio era una persona intelligente, l'aveva dato dei buoni consigli e questo dà la possibilità a Mosè di dedicarsi un po' di più alla predicazione al popolo di quelle che sono le leggi fondamentali che ha ricevuto, come per esempio le leggi sullo Shabbat, che vengano fuori e vengano insegnate direttamente da Mosè al popolo, a tutto il popolo, in occasione di qualche cosa che ha svegliato la sua attenzione o che ha svegliato l'attenzione del popolo. Quando si pensi al patto del taglialegna del di giorno di Shabbat, che non sanno come deve essere trattata, come cosa c'è, come si può considerare un atto di questo genere in spregio alle leggi dello Shabbat. E allora, ecco, c'è tutto il processo, c'è tutta la richiesta a Mosè di lumi, e Mosè stesso non sa come ci si deve comportare in certi casi, quindi la richiesta a Dio di spiegazioni e via di seguito. Qui noi abbiamo veramente in Mosè, abbiamo un uomo che dedica tutta la sua vita a insegnare al popolo ebraico queste leggi che ha ricevuto sul Sinai. Ora, queste leggi, come dicevo, venivano anche assorbite dagli anziani che le insegnavano ai ragazzini. È evidente che il linguaggio di Mosè non doveva essere un linguaggio così facile per tutti, ma era soltanto per quelle persone che avevano una certa mentalità, un certo grado di cultura e di intelligenza da potersi rendere conto dell'effettivo valore delle norme che Mosè andava predicando. Ma i maestri che dovevano invece dedicarsi alle più giovani generazioni, ai ragazzini, ai bambini, ai giovinetti, allora quelli erano gli anziani che non avevano altro da fare, interpretavano queste leggi, le riferivano ai ragazzi. E quindi ecco perché dopo Yehoshua si passa ai Zechenin, che sono questi Zechenin che nel deserto insegnano ai ragazzi e che viceversa poi, quando si entra in Eretz Israel, assumono un'altra funzione. La funzione degli anziani che siedono alle porte della città è un'azione giurisdizionale, perché sono gli anziani che giudicano, non è più Mosè, non è più il giudice unico, non sono più i capi di centinaia, di migliaia, di centinaia o di decine che regolano questo, ma sono gli anziani che, sedendo alla porta della città, giudicano di tutte le questioni che vengano portate a loro conoscenza. E perché avviene questo? Perché entrati in Eretz Israel la situazione cambia completamente. Non sono più in viaggio, non sono più in pericolo. La vita nelle città scorre normale, quindi bisogna dare alla vita del popolo un assetto normale. Un assetto come c'è presso gli altri popoli. Non è fuor di luogo pensare che sia Mosè che questi ebrei che erano usciti dall'Egitto avessero visto in Egitto come funzionavano le scuole, che pare funzionassero meglio di quelle nostre oggi. Ora, allora, che cosa succede? Che questo fatto, queste cose che si erano raccontate fra di loro, arrivano al popolo ebraico che entra in Eretz Israel e si comincia a dare vita a un certo tipo di scuola nella quale gli anziani non avevano più la loro funzione, ma cominciano i maestri, i quali prima studiano fra di loro, e qui nasce quella istituzione veramente molto bella, che dura fino ai giorni nostri, che quelli che studiano la Torah non la studiano da soli, ma la studiano come minimo a coppie, perché quello che sfugge a uno non sfugge a quell'altro, quello che uno non capisce viene spiegato da quell'altro, e questo studio viene controllato e integrato dall'azione dell'altro. C'è sempre uno scambio, e tanto è vero che poi nel perché a volte ci si domanda se è vero che quando ci sono due che studiano che la Shekinah, la presenza di Dio, è in mezzo a loro, e si domanda, ma perché non c'è? Non ci deve essere quando è uno solo che studia. E dice, perché c'è un pasuk che dice, quando uno dice al proprio vicino, Yishel Re'eu, dice, quindi c'è la Shekinah quando c'è questo scambio tra due persone. Perché quello che studia da se stesso si sbaglia l'interpretazione, non ha controllo e rimane nella sua mente radicato un errore che lui crede in buona fede che sia la verità. Diciamo che esistevano delle scuole profetiche, si andava a scuola per fare il profeta. Allora ci si domanda, ma è questo qui collima con l'idea che noi abbiamo del profeta, oppure è qualcosa di strano? Evidentemente le scuole profetiche erano delle scuole in cui si imparava a parlare in pubblico. Erano delle scuole in cui si andava per poter imparare a porgere al pubblico con un linguaggio che tenesse avvinto l'uditorio per spiegare quelle che erano le basi della fede ebraica, le leggi morali, le leggi pratiche, il comportamento nella vita, eccetera, non soltanto, e qui stiamo bene attenti, non soltanto in quello che era la vita privata, ma anche la vita pubblica e la politica dello Stato. Questo è importante. Perché in questo periodo il maestro assume una duplice figura, e cioè quella di insegnante della Torah, ma anche di censore delle pubbliche attività. Cioè a dire c'è un controllo che viene fatto, una verifica che viene fatta per vedere, per appurare se le pubbliche autorità si comportano conformemente a quella che è l'etica ebraica, oppure se evadono da essa. E lì, ecco, a questo punto si inserisce la figura del profeta, non più il profeta della scuola, ma il profeta ispirato. C'è una bella differenza. Quando Saul stava per andare a essere unto come re da Samuele, quando aveva smarrito le asine, perché era pastore di asini, nel momento in cui incontra Samuele, si unisce a una schiera di profeti che usciva da una scuola e che probabilmente incolonnati andavano da qualche parte, o a fare una passeggiata, o erano diretti da qualche parte, tanto che hanno domandato, anche Saul è tra i profeti? Allora, evidentemente, questi avevano uno scopo puramente pedagogico. Si trattava soltanto di insegnanti che studiavano come porgere nel miglior modo la Torah al pubblico. Mentre viceversa, il profeta che sorge nei momenti cruciali in cui si nota una deviazione da parte del popolo o una deviazione da parte dei regnanti o delle classi elevate che dirigono il popolo, in quel momento viene il profeta ispirato, il quale trova gli accenti più adatti per non soltanto indurre il popolo a tornare sulla retta via, ma anche a minacciare direttamente le pubbliche autorità di quello che sarebbe loro capitato se non avessero cambiato registro. Quindi ecco che, fatta questa distinzione, si nota come sta sorgendo una classe proprio insegnante, che poi saranno chiamati rabbini, ma che fino a questo momento rientrano nei nevi'im, perché nevi vuol dire colui che porge, che fa venire l'insegnamento da loro a l'interlocutore. Quindi non è nel senso in cui abbiamo sentito dire tante volte il profeta è quello che profetizza, che vede il futuro, che indovina il futuro, non è un indovino, non è un mago, è uno che studiando la Torah sa quelle che saranno le conseguenze di una determinata condotta. Quindi ecco il punto perché prevedono, perché si chiamano i profeti quelli che dicono prima quello che avverrà. Profeta vuol dire questo, dire prima, parlare prima, cioè dire prima quello che avverrà in un tempo più avanzato. Non è stregoneria, non è magia, è soltanto esperienza di quello che è la legge. Quando uno ha studiato la Torah e sa come si deve comportare un popolo e sa quelle che sono le conseguenze di una attività che sia contraria a quelle che sono le disposizioni che Dio ha dato per mezzo di Mosè, allora in quel momento sa già quello che avverrà dopo, perché quello che Dio ha promesso lo mantiene. Non sono delle promesse vane. Come dicevo nel mio discorso del giorno di Pesach, quando Dio ha detto che saremmo stati perseguitati, che saremmo stati ridotti in schiavitù, che avremmo dovuto scappare da tutte le parti, che non avremmo trovato rifugio da nessuna parte, che nessuno ci avrebbe detto, è vero, è successo, l'abbiamo visto fino ai nostri occhi, ma ce ne siamo dimenticati. Quindi i profeti non dicevano niente di straordinario, quando dicevano, guardate che se fate così vi succederà questo, questo e quest'altro. Quindi non era altro che portare l'insegnamento nel momento giusto e per quelle che erano delle infrazioni che erano state commesse dal popolo ebraico. Poi, dopo l'epoca dei profeti, che non erano soltanto profeti per il popolo ebraico, perché per esempio noi troviamo che Geremia è stato chiamato da Dio stesso Navila Goim Netatina, l'ha fatto profeta anche per tutti gli altri popoli, ma non perché gli altri popoli fossero obbligati a osservare la Torah e quindi come tali ricadessero sotto quelle che erano le minacce che erano state fatte per i trasgressori della Torah. No, erano stati fatti a quei popoli che avevano combattuto il popolo ebraico, che erano stati strumenti anche della giustizia divina che aveva colpito il popolo attraverso dei re che erano andati contro di loro e avevano combattuto contro di loro, ma avevano fatto qualche cosa che non dovevano. Si erano rallegrati e avevano goduto della rovina del popolo di Israele. E questo non poteva essere sopportato, questo non richiedeva una punizione e la punizione è venuta e è stata loro indicata da Geremia, il quale diceva a loro quello che gli sarebbe capitato perché si erano macchiati di questo delitto, cioè del diritto di godere di quello che capitava ai loro nemici. Tanto vero che la dottrina ebraica è molto chiara a questo proposito, che dice: quando il tuo nemico cade non ti rallegrare e non ti rallegri il tuo cuore, perché questo può spiacere a Dio. Non si può godere della caduta del proprio nemico. E quando questi invece gioivano e dicevano: beato chi ti sbatterà i tuoi figli contro il muro e li ucciderà, eccetera, eccetera, questo naturalmente comporta una... Questo è insegnamento che viene da questi che si chiamano Nevi'im, ma che sono anche Rabbanim, che sono dei rabbini i quali hanno assunto sopra di loro un insegnamento che fanno però non nella forma del maestro nei confronti dell'allievo, ma che fanno con uno stile molto più alato, con delle parole, con delle espressioni e con delle figure veramente impressionanti, sì che molte volte anche la loro azione ha avuto successo. Non è stato sempre il profeta che parlava nel deserto e che non veniva ascoltato da nessuno. Quindi, dopo i Nevi'im, quando cessa la profezia in Israele, e cioè ai tempi in cui inizia l'esilio babilonese, quando ci sono gli ultimi profeti, e cioè quando abbiamo abbiamo Zecharia, Haggai, Zecharia e Malachi, sono gli ultimi tre profeti, dopo di loro si è fermata la Nevuah in mezzo al popolo ebraico, e dice il Talmud, è stata tolta ai Nevim, è stata data ai bambini e ai pazzi. E qui vale la pena di spiegare perché. Vale la pena di spiegarlo perché ai bambini, i bambini ogni tanto hanno delle visioni attraverso le quali dicono delle cose che precisano quello che avverrà dopo poco tempo. Vi posso dire che l'ho constatato personalmente che è vero. Ma anche ai pazzi, e questi pazzi sono tutti quelli, e ce ne sono migliaia in tutti i secoli, sono quelli che credono di essere dei profeti, e sono mezzi matti. E quindi ecco, la profezia è passata a quelli che si dichiarano profeti, che non vengano riconosciuti dagli altri come profeti, ma danno, attribuiscono a loro stessi questa facoltà. E ogni tanto ci azzecca, ecco perché dice è stato dato ai bambini e ai pazzi. Dunque, dopo questo periodo, che si chiude con questi ultimi profeti, il Kettiavot ci dice che la tradizione e la Torah sono stati insegnati dagli Kenesset HaGedolah, dagli uomini della Magna Congregazione. Chi sia questa Magna Congregazione è difficile sapere. Anche la sua composizione non è facile. Siamo arrivati fino al punto che un uomo di scienza come il Renan ha negato l'esistenza, addirittura ha negato l'esistenza di questa Knesset HaGedolah. E questo non è vero. È smentito dai fatti, perché la Mishnah ci dà tante testimonianze dell'esistenza. E quindi ci dà anche nomi di persone che ne hanno fatto parte, come nel libro di Ezra e di Nehemia c'è l'elenco dei partecipanti a una seduta della Knesset HaGedolah. Quindi non può avere inventato 85 nomi che secondo qualcuno erano tutti, e secondo altri non erano tutti, perché secondo alcuni erano 85 membri, secondo altri erano 120 membri, perché c'è discordanza tra il libro di Ezra e il libro di Nehemia. Ma la cosa importante è che questa è la prima accademia che viene fuori. Che cosa facessero questi? Non è detto, ma non è difficile immaginarlo. Siamo nel periodo del ritorno dall'esilio babilonese, quando c'era da ricostruire completamente tutta la compagine dello Stato, che era finita attraverso le varie deportazioni che aveva fatto Nabucodonosor, portandosi via a ondate successive, prima i principi, i nobili, la parte ricca del popolo, poi tutti quelli che potevano dar noia, eccetera, cioè a varie ondate si è portato via la popolazione, ha deportato la popolazione di Eretz Israel, che ha lasciato una piccola parte soltanto in Eretz Israel, che non poteva essere più organizzata come Stato, ma era una colonia agricola che forniva attraverso un procuratore del Stato babilonese, doveva fornire prodotti agricoli allo Stato che è vincitore. Quindi, ritornati, si doveva ricostituire tutto. Dalla ricostruzione del Tempio fino alle fasi di quello che doveva essere l'organizzazione dello Stato. Noi ci troviamo di fronte all'autorità religiosa e l'autorità politica che non vanno d'accordo. Noi abbiamo il Sadok HaKohen, che è il sommo sacerdote, e abbiamo Zerubbabel, che non vanno d'accordo, ma non perché non vanno d'accordo perché uno vuole avere il sopravvento sull'altro, ma sui tempi e sui modi della ricostituzione dello Stato. In poche parole, quello che era l'argomento che li divideva era questo: Il sommo sacerdote diceva la prima cosa che noi dobbiamo fare appena arrivati in Eritrea è la ricostruzione del Tempio. Perché noi siamo stati destinati da Dio a essere possessori di Eritrea soltanto in funzione del Beit HaMikdash, che è il luogo che Dio ha scelto per farci abitare il suo nome. Quindi, arrivati a questo punto, dice, noi ritorniamo qui, ricostruiamo il Tempio. Zerubbabel diceva, da uomo più pratico, diceva, se noi costruiamo il Tempio, ce lo ributtano giù, ci sono i samaritani che non aspettano altro. Quindi, la cosa migliore da fare è quella di costruire prima le mura e poi costruiamo il Tempio. La discussione era questa. La discussione era su una precedenza di questo genere e ha dato modo all'ultimo dei profeti, a Zecaria, di fare il processo, un processo immaginario a cui partecipa anche Dio e che dà la riabilitazione al sacerdote Cohen, al sacerdote Sadoc, il quale era stato, dice che era vestito con un abito tutto macchiato, queste macchie erano le offese e le accuse che gli erano state lanciate contro e delle quali invece viene fuori tutto pulito con gli abiti nuovamente sacerdotali tutti puliti e col suo cappello sacerdotale in testa, proprio riportato nel pieno delle sue funzioni. D'altra parte però noi sappiamo che la storia ci dice che aveva ragione Zerubbabel, perché quello che gli ebrei costruivano nel Beit HaMikdash di giorno, i samaritani lo buttavano giù di notte e quindi praticamente non andava mai avanti, tanto che siamo arrivati a quella che doveva essere la soluzione concordata prima, e cioè di costruire cose nello stesso tempo, costruire il muro e costruire il tempio, per non dire, perché il ragionamento del sacerdote era questo, che come? Noi ci costruiamo le nostre case e non costruiamo la casa di Dio. No, non sta bene. Allora dice, e vogliamo proteggerci con le mura prima ancora di aver costruito il tempio. Mentre viceversa, se avessero pensato di costruire entrambe le cose insieme, anche se andava più svelto il muro, naturalmente non avrebbero perso tanto tempo. Quindi, questi uomini della Magna Congregazione, della Knesset HaGedolah, era composta probabilmente da quelli che si chiamavano Soferim. Anche Ezra è chiamato Ezra a Sofer, ma non perché Ezra facesse lo scriva e copiasse soltanto i libri sacri, li copiava per insegnare. Gli scrivi non erano degli amanuensi che moltiplicavano i libri in maniera che il pubblico potesse averli e potesse studiarli, ma erano persone che scrivevano quei libri con i quali insegnare. Scrivevano e codificavano e ricopiavano per poter insegnare avendoci degli strumenti che dovevano essere controllati. E probabilmente la Knesset HaGedolah doveva controllare questi libri che venivano scritti, non per fare la censura, ma per vedere se corrispondevano a quella che era la tradizione. Dovevano dare non l'imprimatur, ma dovevano dare il loro giudizio se quello che era scritto corrispondeva esattamente a quello che era l'insegnamento che era stato tramandato. E allora, questa nel Pirkei Avot è detto quella che era la massima che è dovuta a quelli della Knesset, agli uomini della Knesset HaGedolah. Dicevano tre cose: siate cauti nel giudicare, riunite molti scolari e fate una siepe intorno alla legge. Ora è chiaro che in questo qui ci deve essere tutto il programma della Knesset HaGedolah. È chiaro che se il Pirkei Avot dice essi solevano dire queste cose, non è che ogni tanto gli veniva di dire questa frase e così la buttavano lì, no, erano tre principi che riassumevano tutto quello che era l'insegnamento che doveva venire da loro. E quindi vediamo di esaminarlo. Il primo dice: siate cauti nel giudicare. Ora, voi sapete che gran parte della Torah è basata sul rafforzamento del concetto di giustizia. E è portato come il giudice supremo di tutti, Dio è il giudice di tutta la terra. E i giudici, chi sono quelli che sono più vicini a Dio, perché interpretando la sua legge devono giudicare come giudicherebbe Dio. Tanto vero che nella Torah sono chiamati Elohim i giudici. Sono chiamati Elohim. Perché sono collaboratori di Dio nella realizzazione della giustizia. Quindi potete immaginare che cosa vuol dire essere giudice. Qual è la responsabilità di non fare giustizia? Non fare giustizia vuol dire far attribuire a Dio qualche cosa che è ingiusto, quindi è il massimo del sacrilegio, è la cosa peggiore che un uomo possa fare. Quindi, se nell'amministrazione della giustizia si arriva a commettere degli errori, quali possono essere le conseguenze? Possono essere conseguenze dannose al popolo ebraico in generale e possono essere punti di azioni che sono palesemente ingiuste e in contrasto con la legislazione divina. Quindi un giudice che giudica in questa maniera porta una quantità di malanni nel mondo, perché oltre a diminuire quello che è il valore della giustizia di per sé stessa, ma fa attribuire a Dio delle cose che non sono, che non sono secondo giustizia. E quindi ecco la necessità che il giudice sia, come dicono gli uomini della magna congregazione, siate cauti nel giudicare. Poi c'è il secondo punto che dice: riunite molti scolari. Solo di riunite molti scolari. È chiaro che tutti hanno la possibilità di avere molti scolari, perché l'insegnamento può essere dato facilmente a una massa di persone, per cui non è difficile avere molti scolari. Ma qui c'è una divergenza tra due scuole talmudiche nell'interpretazione di questa massima, la scuola di Hillel e la scuola di Shammai. La scuola di Shammai diceva: si tratta soltanto di alta cultura, si tratta soltanto di allievi di un certo grado, perché sono quelli che dovranno essere i successori di questi maestri, di questi rabbini. Questi rabbini che oggi insegnano devono avere degli allievi ai quali a loro volta consegnare la Torah e la tradizione, in modo che a loro volta li portino alla generazione che segue. Quindi, invece la scuola di Hillel diceva: no, non c'è bisogno che siano elementi particolarmente dotati, si tratta soltanto di gente che voglia studiare seriamente. Non c'è limite al numero, purché facciano, seguano, perché quello che non capisce oggi capirà domani, e quello che non capisce domani capirà dopodomani, perché la maturazione dell'individuo non è uguale per tutti, e c'è quello che matura prima, c'è quello che matura dopo, ma non è detto che quello che matura dopo non possa dare dei frutti che siano anche migliori di quello che ha capito subito e che è stato accettato subito come un allievo modello. Quindi questa faccenda di prendere molti allievi è chiaro, è un chiaro invito a moltiplicare il numero delle scuole. Perché noi sappiamo che nel popolo ebraico pochi sono stati i momenti in cui ci sono stati degli analfabeti, in quanto tutti gli ebrei dovevano saper leggere e dovevano saper scrivere. Perché senza questo non potevano assolvere a dei loro doveri religiosi, che sono indispensabili nella vita di un ebreo. Quindi, per dirne una, la più semplice, per recitare le tefillot, occorreva sapere leggere. Per avere il Sefer Torah bisognava saperlo scrivere. Non è detto che tutti sapessero scrivere il Sefer Torah, ma il fatto che soltanto nella classe contadina si trovassero quelli che non sapevano scrivere, che sapevano leggere ma non sapevano scrivere, risulta dal fatto che quando c'è uno che è analfabeta si chiama Amares. Amares vuol dire il popolo della terra, vuol dire il contadino. Il contadino che, stando lontano dai grandi centri, viene abituato a leggere per pregare, per dire, ma non viene abituato a scrivere, perché non c'ha occasione. E quindi ecco l'origine della parola amare, che si riferisce al contadino, che stando lontano dalle scuole, stando lontano dai grandi centri abitati, non aveva la possibilità di imparare a leggere, anzi di imparare a scrivere. L'ultima delle massime della Knesset HaGedolah era quella di fare argine, di fare una siepe intorno alla legge. Questa io credo che sia un'esperienza esclusivamente ebraica. Presso nessun altro popolo esiste un concetto di questo genere. E cioè, il concetto della siepe è questo. A cosa serve una siepe? Perché la persona non è, una persona non possa entrare in un determinato terreno. Se io costruisco una bella siepe intorno a una mia proprietà, lo faccio perché la gente si fermi davanti a questo terreno, non entri dentro. Se io volessi che entrassero dentro, non peccherei per niente, lascerei libero il passaggio, potrebbe entrare chi vuole. Invece fare l'argine vuol dire impedire di arrivare a quel punto. E questo è una trovata tradizionale ebraica, perché non esiste nessuna piglia, nessuna radice nella Torah, è soltanto un insegnamento tradizionale. E cioè, che per evitare che un ebreo possa compiere una trasgressione grave, si mette una siepe intorno in maniera che quello si fermi a un certo punto. Non posso andare, non posso andare oltre. Vogliamo fare un esempio. Quando nella Torah è dato il principio, non devi cucinare il capretto nel latte della madre. I nostri maestri hanno cercato di spiegare questa disposizione. Hanno detto cucinare il capretto nel latte della madre è una cosa immorale. Non capisco perché per scegliere una cosa immorale si doveva andare proprio a scegliere il capretto e il latte della madre. Ma qualcun altro, qualche critico della Bibbia, ha trovato che in un paese cananeo si facevano dei sacrifici facendo cuocere il capretto nel latte della madre, quindi non si doveva fare. I nostri maestri non hanno avuto una spiegazione certa da dare. Non hanno capito esattamente di che cosa si trattasse e hanno costruito una siepe. Si hanno detto non si deve mangiare assolutamente la carne con nessun genere di latte, nessun genere di carne con nessun genere di latte. Questa è una siepe che è stata costruita perché? Perché se anche un individuo arriva per sbaglio a mangiare nel brodo di pollo un po' di formaggio grattugiato sopra, avrà fatto male, ma non è arrivato mai a fare quella trasgressione per la quale non si sa che cosa sia, quale sia la ragione, quale sia il motivo della sua prescrizione. Ma ce ne sono tante di queste cose. E quindi, vedete, noi ci fermiamo in base, abbiamo messo una siepe per cui nessun genere di carne con nessun genere di latte. Voi capite che il formaggio fatto con latte di vacca e la gallina non c'hanno niente a che fare uno con l'altro. Non rientra nel capretto con latte della madre. Però è stata costruita questa siepe e questa siepe si è rafforzata attraverso i secoli. Attraverso i servizi di piatti separati, i servizi di posate separate, è stato ancora costruito perché man mano che si va avanti e si capisce sempre meno il significato di questo qui, si costruisce ancora qualche cosa per non andare a colpire, a entrare in quel terreno che è un terreno nel quale non si può entrare. Quindi questo è il valore della siepe. E nella tradizione ebraica di pietre ne sono state fatte a centinaia. A centinaia ne sono state fatte. E malgrado nella legge non ci sia niente a sostegno di questo sistema, i nostri maestri nel Talmud hanno detto che Asha Serikale fa, che il momento storico richiedeva una cosa del genere. Quindi non c'è una ragione di carattere religioso, ma soltanto di carattere preventivo, perché alla Grecia e poi siamo invece si entra proprio nel campo rabbinico. E si arriva ai dottori della Mishnah, ai Tannai, e poi a quelli del Talmud, gli Amorai, che hanno formato questo grande monumento della tradizione ebraica, che è il Talmud. Ma prima di arrivare a questo, io volevo per un momento dirvi l'insegnamento di un rabbino, Shimon HaTzadik, che il Tzvi Avot lo definisce come uno dei superstiti della Knesset HaGedolah. Altra riprova che esisteva questa Knesset HaGedolah, perché se Shimon HaTzadik apparteneva a quella categoria, evidentemente vuol dire che era esistito. Shimon HaTzadik era un rabbino che dava un insegnamento e diceva: il mondo si regge su tre cose: sulla Torah, sulla Avodah e sulle opere di assistenza sociale. Ho detto Avodah e poi non l'ho tradotto perché richiede una spiegazione particolare la traduzione. E si regge sulla Torah, e questo è chiaro, l'insegnamento divino è alla base del vivere umano. Il mondo non si regge se non è regolato da una legge che deve essere una legge giusta, una legge immutabile, cioè una legge che non varia col variare dei governi o col variare delle situazioni politiche, ma deve essere una legge che deve essere valida per tutti i tempi e per tutte le circostanze. Questo insegnamento che ci è venuto da Dio direttamente è uno dei pilastri su cui si regge il mondo. Il secondo pilastro sarebbe la Avodah. Avodah vuol dire lavoro. Avodah vuol dire anche il servizio divino. Avodah Hashem, il servizio che si fa nel Tempio, nel Bet HaKnesset, nel Bet HaMikdash, quello è Avodah anche quello. Io credo che questa parola sia stata messa appositamente per i due significati, perché uno non esclude l'altro. Dato il concetto che esiste nell'ebraismo del lavoro, che è una delle cose che i genitori sono obbligati a insegnare ai figli, tra le primissime cose che devono insegnare è insegnare il mestiere. Il lavoro è considerato come la felicità dell'uomo. Nel lavoro l'uomo può esplicare quelle che sono le facoltà che Dio le ha dato per essere collaboratore di Dio nell'opera della creazione. Dio ha messo a disposizione degli uomini il chomer, la massa, la materia prima. L'uomo la deve plasmare, deve fare tante belle cose che ha fatto, che noi vediamo intorno a noi, monumenti, case, palazzi, tutto questo è la continuazione dell'opera della creazione con quello che Dio ha concesso. Quindi c'è una santificazione del lavoro nell'ebraismo come credo non si trovi verso nessun popolo. Tanto è vero che la persona che non lavora non è ammessa nell'ebraismo. Uno deve yegia kabehati kitofel ajreha betavla. Quando tu arrivi a mangiare del frutto del tuo lavoro, di quello che hanno fatto le tue mani, beato te, e tu avrai bene da tutto questo, perché il lavoro è una delle basi fondamentali su cui si regge il mondo. Senza il lavoro il mondo va alla deriva. Ma anche il servizio divino, cioè a dire quel rapporto che si deve avere fra Dio è il nostro simile, cioè dire nostra inclinazione verso Dio e verso il prossimo sono una forma di Avodà, perché da Dio abbiamo ricevuto l'insegnamento che lo dobbiamo passare agli altri che sono vicini a noi, per fare che cosa? Per eseguire la volontà di Dio, per fare la volontà di Dio. Questa è Avodà, questo è servizio divino. Non dobbiamo cadere nell'errore di credere che Avodà sia soltanto pregare, recitare una preghiera, oppure fare un sacrificio, oppure fare qualche cosa che possa essere inteso come una manifestazione di devozione verso Dio, perché non è questo. Quello è, deve essere qualcosa di produttivo. Quando si dice Avodà è qualcosa che dà frutto. E quindi ecco che nel momento in cui si traduce anche questo termine come azione al servizio di Dio, è sempre in funzione sociale. E infine il terzo pilastro su cui si legge il mondo è Gemilut Hasadim, cioè fare opere buone, che non vuol dire fare la carità. Io credo che fare la carità nel senso comunemente inteso è tutto meno che il Gemilut Hasadim. Il Gemilut Hasadim vuol dire fare qualche cosa che torni a vantaggio del singolo e della collettività. Cioè a dire, se io prendo un individuo che è disoccupato e gli trovo lavoro e questo dà da mangiare alla propria famiglia, questo è Gemilut Hasadim. Questo è Gemilut Hasadim. Perché non soltanto questo riceve del bene da noi, ma è posto nella condizione di essere autosufficiente e di diventare un individuo attivo nella collettività. E questo è quello che noi cerchiamo più di ogni altra cosa. Se viene una persona che tende la mano e che chiede l'elemosina e io gli do da comprarti il pane, è un'opera buona, ma non ha nessuna funzione sociale. Anzi, può essere qualche cosa che spinge questa persona non a trovare il modo di uscire da quella situazione, ma di abituarsi a tendere la mano. E quindi, dandogli quello, dandogli la carità, non faccio che mi lucca lì, ma faccio forse qualche cosa che l'abitua a fare, a prendere una strada che non è proprio quella che dovrebbe prendere.
Diventa il principio su cui poi agiscono le confraternite.
Certo, si capisce.
Se faccio anticipare una cosa di quello che dirà dopo.
Di quello che dovremo dire poi nell'ultima delle nostre conversazioni. Quindi, vedete come l'insegnamento antico dei nostri maestri, noi siamo attualmente, parliamo del 467 prima dell'era volgare. Ci sono già questi principi, che sono i principi che sono stati soltanto in tempi recenti acquisiti dalla assistenza sociale nei paesi più civili. Nell'ebraismo questo qui era Gemilut Hasadim, voleva dire rendere una persona produttiva, dare a questa persona il modo di fare. Per esempio, non so, un individuo ha una licenza di commercio, ha bisogno di un veicolo per spostarsi e non c'ha soldi per non può lavorare. Trovargli i soldi o trovargli la macchina e mettergli a disposizione, questo è che mi è venuto a casa lì. Perché se non chiede la carità, chiede la possibilità di lavorare e noi gliela diamo. E in questo senso abbiamo fatto che mi è venuto a casa.
C'è un lavoro.
Certo, trovare il lavoro a uno che non ce l'ha, piuttosto che dargli qualche cosa per mangiare ogni giorno. Ora, noi parliamo, dobbiamo andare, più di un'ora che parlo, dobbiamo tirare via, mi dispiace perché bisognava entrare nell'epoca della Mishnah e nell'epoca del Talmud, sono due epoche dove veramente il rabbinismo, se si può dire, sorge e si afferma, perché sorgono le scuole, sorgono le accademie, però secondo me vale la pena di dire come mai questa legge tradizionale a un certo momento è stata scritta. Rabbi Yehuda Hanasi ha scritto la Mishnah, che non è altro che un libro per ricordare le tradizioni che si tramandavano ai padri più. Perché c'è stata questa necessità? Perché eravamo in un periodo in cui la integrità politica del popolo ebraico non esisteva più, lo Stato era in sfacelo e quindi l'autorità romana era sul posto e si affermava con tutta la sua forza, con tutta la sua potenza, quindi gli ebrei cominciavano ad andarsene e quindi bisognava in qualche modo salvare questa tradizione. Come si sarebbe potuto salvare in condizioni così anormali come erano quelle che avrebbero trovato gli ebrei nella diaspora? Ecco perché la Biuda ha preso la grande responsabilità di scrivere, ma non dettagliatamente, ma soltanto per la Sheperachim, diciamo per sommi capi, quelli che erano gli insegnamenti tradizionali del popolo ebraico. E questi insegnamenti tradizionali che sono stati codificati da lui, commentati subito, discussi nelle accademie, hanno poi dato origine al Talmud, che non è altro che la spiegazione di di quelle notizie sommarie che erano state date nella Mishnah. Così si affermano le scuole rabbiniche che si moltiplicano in Israele e fuori di Israele. E dobbiamo citare a questo proposito anche un'accademia talmudica famosissima che c'era a Roma di Mattia Ben Teresh, che era, oltre a essere un rabbino, talmudista, le sue dichiarazioni, le sue ricette mediche, le sue massime sono riportate con grande rispetto nel Talmud babilonese e dalla scuola di Roma sono partiti i rabbini che sono tornati anche in Israele a esercitare la loro missione. Io voglio finire qui perché non voglio tenere più di un'ora. Scusatemi.
Che tipo di vita facevano questi maestri?
Facevano qualsiasi mestiere. C'erano i fabbri, c'erano calzolai, c'erano sarti, facevano tutti i mestieri, contadini. Facevano ogni mestiere perché la Torah in Derechelet, cosa vuol dire Torah in Derechelet? Vuol dire la Torah insieme con quello che uno deve fare per potersi mantenere, per essere, dalla Torah non ci si deve guadagnare, la Torah serve soltanto per essere insegnata e per essere praticata. E poi uno doveva vivere, e quindi vivevano facendo un mestiere.
E i membri della congregazione anche?
I membri della Germania congregazione erano tutti aderenti a qualche o artigiani o contadini, sempre. È soltanto nell'epoca più recente, cioè dopo il Medioevo, nell'epoca moderna, che si comincia la figura del rabbino, che è al di fuori della vita, del lavoro. Prima erano rabbini operari. In ogni modo, la volta prossima, prendendo la parola, qualche altro spunto su questo, che mi pare che non sia, io avevo qui avrei voluto a proposito del Talmud dire com'erano le varie riunioni di rabbini, le coppie, le scuole, i rabbanini isolati e i rabbini proseliti. Quelli che erano stati convertiti all'ebraismo e che sono fra i più grandi dotti talmudisti, come per esempio Shemaiah e Altalion, che vengono citati, e poi i rabbini che hanno preso una brutta strada e che sono stati poi messi un po' da parte, in quanto il loro insegnamento non era più conforme a quella che era la tradizione. Ma io vorrei, non è possibile abusare della pazienza,
no,
del pubblico, che è già un'ora e dieci.
Sì, c'è qualche domanda magari, ecco, se non...
questo è il punto storico che ha fatto da Mosè fino alla
Per
sapere come inquadra una notizia che abbiamo letto sempre sulla Starata il secondo giorno di Pesa, che non si era mai celebrata la Pesa dai tempi di questo libro di Mosè, fino ai tempi di Gesù e Yoshia, per me. Perché era stato ritrovato il libro della legge. Ecco, sembra quasi che in tutto quell'arco di tempo, di qualche secolo, cioè, poi se non ci fosse stato appunto né maestri né insegnamento, questa Torah fosse stata effettivamente completamente scordata, dimenticata e non vissuta.
Ci sono nella Grecia della Bibbia, ci sono una quantità di interpretazioni su queste, che vanno proprio da questa osservazione che tu hai fatto, cioè che non si provava più il te per tra, ma era soltanto ricordato, il libro non c'è. La tradizione continuava a quelli che invece dicono che l'hanno ritrovato il Sefer Torah che era andato perduto per re di Yoshia, perché come tu sai ogni re doveva scriversi un antico della Torah, prenderselo presto di sé, perché attraverso quello prima a scriverselo e poi a studiarselo e leggerci ogni giorno dovevano ispirare l'adorazione a quello che era l'insegnamento di Dio. Quindi avevano ritrovato il libro, hanno fatto gran festa perché potevano darsi che fosse andato a smarrire, ma un fatto storico di questo genere non è riportato dalla storia, non si sa esattamente che cosa voglia dire, ma fatto si è che deve esserci stato un avvenimento per cui si è fatta una festa particolare per la Torah nella festa di Pesach. E può essere che il Sefer Torah sia stato portato probabilmente a Gerusalemme, dove, da dove era stato portato lì. Però un fatto, una narrazione storica, non c'è niente nel libro di Shofetim, non c'è niente di Shemuel, non c'è niente in Melachim che possa dire, c'è soltanto questa narrazione così, che è in Melachim. Che non è mai stato fatto in una festa di Pesach, chissà cos'è. Non si fa, non c'è una risposta sicura da poter dare.
Ci sono controversie tra rabbini prima dell'epoca talmudica, cioè abbiamo
dunque,
a parte le scuole, diciamo, oppure erano sì, proprio.
Era soltanto nelle scuole, scuole. E poi ci sono, naturalmente, ci sono, nell'epoca talmudica ci sono quelli che sono sempre in antitesi tra di loro, come Rav e Shemuel, per esempio. Uno diceva una cosa, quello diceva un'altra, e poi si vedeva chi aveva ragione dei due. Ma controversie prima dell'epoca della Mishnah ce ne saranno state, ma non sono riportate. Non sono riportate in quanto mancano testi di quell'epoca. E quindi nel momento in cui è stata fatta la redazione della Mishnah, che naturalmente si riferisce a discussioni che non erano venute lì per lì, ma a discussioni precedenti, risulta che delle controversie ci devono essere sempre state.
Che tipo di atteggiamento aveva il popolo rispetto alle controversie? Cioè, portavano il problema e poi aspettavano il responso come nel Medioevo, oppure la cosa, diciamo, attraverso la scuola e poi
io credo nel periodo in cui le scuole non c'erano, ognuno faceva quello che voleva. Non esisteva ancora un'organizzazione che potesse giudicare quello che veniva fatto da uno o dall'altro. E arrivavano soltanto alle autorità rabbiniche quelle controversie che gli venivano sottoposte. Era impossibile arrivare a sindacare quella che era, per esempio, la vita privata delle varie famiglie. Ma quando c'era un problema che si sentiva nel popolo, quello veniva portato e si attendeva la risposta. Ora, la domanda che viene spontanea è questa. Ma se si andava da due rabbini che davano due risposte diverse, cosa succedeva questo? E allora ecco come si è formata la collegialità nei responsi. Non si dava mai risposto attraverso una persona, ma si richiedeva attraverso un organismo, che poi è diventato la Chiesa Gedolà, e poi è diventato il Sinedrio.
Ecco, signore, scusi, ma per esempio sembra che sia una volta andare a chiedere a due rabbini un problema che c'hai.
No, non è questa. Se vai dal rabbino di cui tu sei un rabbino di tua fiducia.
Io
speriamo. Vai da quello e tu gli domandi quello che ti dice, ti deve un po' fare il giochetto, tanto da quello. Però se lui ha lo stesso problema, va da un altro rabbino che dà una risposta diversa. E viene a dire, cosa mi hai detto? Che ti ha detto? Il mio mi ha detto così. Ecco, allora bisogna andare a questi due e dire, allora
bisogna andare o io
se sei contento, se senti contenti di quello che ti ha detto, ma ormai hai scaricato su di lui la tua responsabilità. Ma se tu invece vuoi approfondire perché ci possa essere stata una risposta diversa, e succede tutti i giorni nei tribunali rabbinici che funzionano, quando si chiede dei pareri a due, tre rabbini di varie parti del mondo per avere un sostegno, una conferma, molte volte arrivano delle risposte che sono diverse fra di loro, non dico in antitesi, ma diverse fra loro. E allora si fa un'altra lettera e si manda la lettera di quella a quella, la lettera di quella a quell'altro, e si dice,
signore, cosa sta facendo lei?
Vedete un pochino come si dice, ma è questo, è normale.
Questo
il cappello
di quella
foggia, il... questa è roba presa dagli arabi che i sacerdoti,
il cappello.
I rabbini devono vestire così.
Ho capito.
Ora, in altri tempi vestivano con quelletto alto e la cravatta bionda.
È una cosa di assimilazione.
Ma questa no, è una questione che è un errore di valutazione. Perché anche noi abbiamo i vestiti, che sono i vestiti dei sacerdoti. I rabbini non sono sacerdoti. Non sono come i preti, come i cadì, come i mufti, che sono sacerdoti e che nel loro ordine sacerdotale si mettono determinati abiti. Il rabbino non è uno qualunque. E quindi questo qui è stato fatto perché quelli che funzionano nelle varie case di preghiera sono i sacerdoti. Allora anche gli ebrei hanno detto che il rabbino è una specie di sacerdote, una sottospecie di sacerdote. Il periodo talmudico subito dopo quello della Mishnah. La Mishnah è stata codificata nel secondo secolo dell'era volgare. E quindi la redazione del Talmud comincia alla fine del terzo secolo e si conclude quasi all'ottavo secolo.
Per la prossima volta ci prepariamo ad affrontare il mese del Medioevo.
C'è il mese. Sì. Questo sarà più,
magari, sì,
sarà meno storico e un po' più pittoresco.
Sì, poi l'Italia è molto più interessante.
Sì. Anche questo è enorme, perché se uno deve...
Sì. Bisogna scegliere forse alcuni...
Bisogna prendere qualche tipo. Infatti, prudentemente si è messo alcuni esempi.
Alcuni esempi. La ringraziamo molto, professore. Arrivederci.